cammino.
Buonasera dal Sebreiro, da Ossebreiro. Siamo qui Sergio Valsania
e Pier Giorgio Di Freddi
sul cammino di Santiago. Ormai mancano probabilmente 150 chilometri, cominciamo a trovare anche i segnalini delle distanze. Siamo usciti dalla provincia di León e siamo entrati nella provincia di Lugo, ovvero siamo in Galizia. E Galizia è la regione nella quale si trova anche Santiago. La tappa di oggi non è una tappa qualsiasi, ma è la tappa, perché l'arrampicata al Sebreiro è il passaggio considerato più difficile lungo il cammino di Santiago, che praticamente segna l'ultimo tratto, e comunque esiste un cammino di Santiago prima del Sebreiro e uno dopo il Sebreiro. La tappa però stranamente non ci ha provati più di quanto temessimo, anzi è stata una giornata abbastanza tranquilla. Alla partenza ci siamo schierati in tre, perché era con noi anche Sabelli Fioretti, eravamo a Villa Franca del Bierzo, ci siamo un po' aggirati per Villa Franca del Bierzo alla ricerca del cammino, poi abbiamo finalmente trovato le frecce gialle, Odi Freddi è scattato e non l'abbiamo più visto. Lui sostiene di essere arrivato a piedi un'ora e mezzo prima di noi qui al Sebreiro. Dato che lui non crede a niente, non vedo perché noi dovremmo credere che lui è veramente arrivato a piedi prima di noi. Noi l'abbiamo visto al Sebreiro, io credo che Odi Freddi al Sebreiro, e anche questo potrei riuscire a dimostrare che non è nemmeno vero. La tappa procede praticamente abbastanza in pianura, con una leggera salita per una ventina di chilometri. Fra l'altro si attraversano una serie di paesini e questo facilita molto il camminare, perché mentre si va si arriva sempre da qualche parte, non c'è quella sensazione di rimanere sempre fermi che a volte c'è in pianura, nelle strade dritte di pianura tipo la Meseta. Poi dopo un paesino che si chiama Ospitalo, un paesino molto carino lungo un fiumiciattolo, si comincia il grande strappo verso Sebreiro, che procede per 6 o 7 chilometri, alcuni dei quali abbastanza impegnativi, gli altri invece proprio come tappa di montagna, ma in costa, salendo a un'andatura abbastanza tranquilla e normale. Qui a Sebreiro siamo stati accolti da un gruppo di italiani che cantavano canzoni di montagna, questo ci ha fatto molto piacere, ci ha rallegrato, ci ha dato l'idea di essere a casa. E abbiamo apprezzato quindi questa forma di saluto assolutamente inatteso, che però ci è arrivato come una sorta di regalo. C'è anche il sole, siamo al caldo, stiamo benissimo.
Sì, dalle parole di Valsania sembrerebbe che questa tappa, perlomeno per lui, non sia stata particolarmente difficile o diversa dalle altre. Devo dire che per me invece è risultata una tappa piuttosto eccezionale, anzi credo che probabilmente sarà l'ultima del mio cammino, perché probabilmente mi fermerò con questa tappa. Perché l'esperienza di oggi è stata forse quello che ero venuto a cercare su questo cammino. Credo che anche il fatto di aver camminato ormai per 25 giorni avesse preparato anche fisicamente, no, questa esperienza. Ed è stato sulla salita finale, questi 12-13 chilometri che portano dagli 800 metri fino ai 1500, che ho potuto effettivamente sperimentare qualcosa che, benché sia stato in montagna tante volte, abbia fatto passeggiate, scalate, non avevo mai sentito prima. Una sorta di senso di comunione con la natura, con quello che circonda. Ad un certo punto mi sentivo addirittura come se fossi una musica suonata da qualcuno, che cominciava da un tono basso e poi piano piano continuava a salire di tono, fino a quando arrivava, non so, alla musica di un contralto che poi la passava a un soprano, e mi sentivo salire su, non come se io spingessi le mie gambe verso la punta della montagna, ma come se la montagna invece mi stesse attirando a sé. è quello che a volte qualcuno descriveva come sentire una forza intorno, sentire qualche cosa che ti circonda, quell'altro, che effettivamente ti fa sentire diverso da com'eri. E ad un certo punto ho avuto quasi come un sentimento di paura, poi ho capito che stavo semplicemente sperimentando quello che tanti altri avevano sperimentato, che avevo letto tante volte nei libri, cioè questo senso di panico. Sappiamo tutti che l'etimologia di panico deriva ovviamente dal dio Pan, e Pan è il dio universale. Il panico è la sensazione che viene quando per l'appunto ci si sente in comunione con la natura, è una sensazione di paura quasi, infatti oggi noi la usiamo in questo modo, ma è anche una sensazione di felicità, quasi di bellezza, perché sentirsi parte della natura e sentirsi un'unica cosa con tutto ciò che circonda è veramente qualcosa che, confesso, nella mia vita non avevo mai provato. Ed è per questo che dicevo che tutto sommato, poiché credo che queste cose succedano una volta e poi non più, sia anche inutile continuare questo cammino. In fondo ho avuto quello che forse cercavo, credo che volendolo spiegare fisiologicamente lo si possa fare, appunto forse la fatica di 25 giorni, ma è anche qualche cosa di più, è forse l'essere riuscito per una volta ad entrare in sintonia con ciò che sta intorno a noi. Ad un certo punto, per esempio, negli ultimi chilometri della salita io non mi sono manco accorto di farli, mi sembrava quasi di essere come uno di questi aliscafi sollevati sopra la spuma del mare, che se ne andavano per conto loro. Non mi sono accorto che ci fossero degli altri pellegrini intorno, davanti o dietro. Bene o male percepivo che c'era una natura attorno a me, però sentivo soltanto questa specie di attrazione verso la cima, e ad un certo punto sono arrivato, ho visto gli amici della radio che mi hanno guardato in maniera un po' strana, perché evidentemente avevo un atteggiamento che non era il mio solito scanzonato e anche un po' così da prendere in giro. Li ho guardati e naturalmente quel momento è finito, però credo che ci vorrà molto tempo prima che riesca a capire che cosa è successo dentro di me, e probabilmente da stasera, da domani, incomincerò a cercare di analizzarlo. Spero che nessuno abbia creduto alle parole da acchiappallocchi che
come no?
Solo Balzania che sapevo che ci sarebbe cascato, no? Perché queste sono veramente le parole che qualche acchiappallocchi potrebbe dire dopo aver fatto la scalata del Sebreiro, anzi non soltanto col condizionale potrebbe dire, ma c'è stato qualcuno che le ha dette. Molti di voi sapranno che Coelho è venuto a fare il pellegrinaggio ad un certo punto, è salito sul Sebreiro. Io non ho mai letto i libri di Coelho, anche perché con tutto ciò che c'è da leggere di serio al mondo non ci mancherebbe, vado a leggere queste cose, no, queste favole, però mi hanno detto che ha raccontato una cosa più o meno come quella che ho cercato di descrivere poco fa, cioè che è salito su questa montagna, ha visto chissà che, il tunnel di luce e così via. Questa montagna, onestamente, come anche già anticipato Balzania, è un piccolo monte, insomma, di 1600 metri, noi siamo partiti a 700 metri, quindi insomma c'è stata una salita, che tra l'altro è una salita che si fa anche in macchina, perché la strada era quasi sempre asfaltata, e quindi insomma non può essere più del 10-15% di pendenza. Ci sono questi acchiappallocchi al mondo, Coelho è uno, Redfield per esempio è un altro, quello famoso della profezia di Celestino, libro meraviglioso che ha venduto milioni di copie comprese in Italia, e sì, io l'ho letto con grande mio divertimento, spellicandomi dalle risa, e mi sono accorto per esempio che non c'è nessun Celestino nella profezia di Celestino, e che il traduttore non si è accorto che il titolo originale, che era The Celestine Prophecy, voleva dire la profezia celestiale, e quindi i lettori per tutto il tempo non si mettono a leggere, no, a cercare l'avvenuta, aspettare la venuta di questo Celestino che non c'è. La mia tappa è stata ovviamente quello di una persona normale che non si è fatta canne, come probabilmente Coelho invece si era fatto, no, a colazione quel giorno prima di salire. Coelho veramente ha smesso il suo cammino sulla cima del Sebreiro. Invece quello che è successo a noi stamattina, in parte anticipato da Balzania, è che ciascuno ha preso il suo ritmo. Io sono venuto su da solo, mi sono fatto tutta la carreggiata prima che costeggiava la strada, però la guida tuttofare ci diceva che non era una strada particolarmente trafficata, quindi il cammino aveva un sentiero, anzi in realtà era una specie di percorso semiasfaltato lungo la carreggiata, abbastanza lungo, di un 17 chilometri, e però effettivamente mi sentivo molto bene, quindi non ho fatto nessuna tappa intermedia, mi sono poi fermato un momentino a fare una colazione, niente affatto frugale, in un paesino che credo fosse Vega de Valcari. E poi è successo invece, e questo è il racconto vero della giornata, che ieri vi ricorderete forse, Valzania ha detto, beh certo noi insomma siamo fortunati perché questo non è il periodo in cui vengono gli studenti, no? Altrimenti saremmo passati da tutti questi giovani baldanzosi. Ora a me farmi passare soprattutto in salita da giovani baldanzosi non è mai piaciuto, e vabbè uno deve accettare questa cosa, ma quello che è successo quest'oggi è che ad un certo punto mi si è avvicinata una valchiria, il cui inguine, cioè l'attaccatura delle gambe, diciamo, arrivava più o meno all'altezza della mia fronte, no? Quindi questo, da lì potete dedurre le dimensioni della signorina, che aveva lunghi capelli biondi da valchiria per l'appunto, aveva nelle orecchie l'iPod, perché non interessava ovviamente sentire i rumori del vento, dell'acqua, del fiume che scorreva vicino, degli uccelli eccetera, e camminava a passo di danza. Mi è passato vicino, ma ha lanciato uno sguardo così di sufficienza ed è andata avanti, continuando a saltare tutti i pellegrini che vedeva, e io però insomma l'ho presa come una sfida, quindi gli sono incollato, non diciamo le chiappe, ma insomma poco oltre, no? La tenevo a distanza, finché a un certo punto questa ha cominciato a salire a questa andatura forse nata, io sempre dietro, e a un certo punto ho visto che ha cominciato a perdere un po' di vantaggio, finché l'ho raggiunta, l'ho guardata, l'ho penetrata col mio sguardo così, e poi sono andato avanti. Poi a un certo punto, dopo molti chilometri, l'ho vista poi sotto, la sua calzamaglia nera non aveva più lo stesso ritmo di prima, e poi è arrivata molto dopo, e poco fa l'abbiamo vista in città, io volevo salutarla, ma abbiamo dei testimoni che quando l'ha vista ha girato sdegnosamente la faccia da un'altra parte, per una volta perlomeno la gioventù non ha trionfato sulla maturità.
Sebrero è un paesino di poche casette, quasi di poche capanne, si capisce che le case con i tetti con d'ardesia, con le tegole, sono state fatte dopo le capanne che ci sono, proprio con i tetti di frasche, con le pietre messe in un ordine incerto. Eppure qui si è verificato un miracolo significativo, di quelli che piacciono di freddi, non di quelli che non succede niente, di quelli però dove succedono le cose. È uno di quei miracoli della semplicità, però anche della fede. La storia è abbastanza semplice, era una giornata, una domenica di pessimo tempo, qui d'inverno c'è la neve, il vento, e il sacerdote stava celebrando la messa. Mentre celebrava la messa vede entrare un unico fedele che era venuto per la messa e che era venuto da lontano, il sacerdote sapeva che era venuto da lontano, e mentre consacra il pane e il vino, il sacerdote ha un attimo di incertezza, forse più di un attimo di incertezza, una botta di Odifreddi potremmo chiamarla, e dubita e in qualche modo deride il fedele, pensando, ma guarda questo qua a che disagi si è sottoposto per una cosa così semplice come un po' di pane e un po' di vino, e in quell'attimo il pane diviene carne e il vino diventa sangue. Perché diventano la transustanziazione avviene anche in maniera visibile oltre che invisibile, e questo miracolo viene ricordato, è un miracolo che ha manifestazione in luoghi diversi, fra l'altro a Bolsena, a Orvieto, e addirittura il fatto che ci sia stato questo miracolo ha fatto pensare, credere che la coppa, il calice dove si è realizzato fosse quello del Santo Graal. Ora, già che esista il Santo Graal, ci sono dei dubbi. Comunque questo è un luogo di miracoli, quindi mi ha sorpreso poco che prima Odifreddi abbia scelto questo luogo per il suo outing, peraltro ritrattato, però non si sa mai. Arlecchin si confessò burlando, come tutti sanno, e qui ci manca ancora una settimana per arrivare a Santiago, quindi non so, di fronte alla statua del santo, come si comporterà Odifreddi, magari, non so, noi sappiamo questa grande possibilità, perché lasciarcela scappare, cioè se uno si deve convertire piuttosto che convertirsi a Cuneo, si converte lungo il cammino
o in Piazza San Pietro,
in Piazza San Pietro sarebbe un posto buono, però da qui, dal Sebrero a Santiago, è veramente il posto perfetto per una conversione.
Questo miracolo che Valzania ha raccontato poco fa è un miracolo anzitutto che la guida fa risalire all'inizio del XIV secolo, quindi gli primi anni del 1300. Non è un caso, naturalmente, così come non è un caso che il miracolo di Polsena, che è stato appunto citato e che molti ricorderanno di aver visto raffigurato nelle stanze di Raffaello nei musei vaticani, sia più o meno dello stesso periodo. Come mai? Beh, perché i miracoli avvengono quando serve che avvengano, naturalmente.
Questo è chiaro, su questo non ci sono dubbi di sorta.
Ma il motivo per cui serviva che avvenisse un miracolo di quel genere in quel periodo era perché in quel periodo la Chiesa stava cucinando, diciamo così, o mettendo a punto quella che poi sarebbe divenuta la dottrina della transustanziazione in uno dei concili lateranensi, e per l'appunto, come sempre, i miracoli avvengono appunto al momento giusto. Pensate per esempio alla proclamazione dell'Immacolata Concezione 1854, e poi subito dopo, 4 anni dopo, la Madonna si uniforma e appare a Bernadetta Lourdes e dice in dialetto: io sono l'Immacolata Concezione, guarda caso, per confermare, no, quello che si diceva in Vaticano. La cosa interessante però di questo miracolo è che, come sempre succede, c'è una base da cui poi si parte per questi fatti soprannaturali, base che viene ovviamente trascesa o fraintesa, e in questo caso si è scoperto nell'Ottocento che cosa ci sta dietro. È stato tra l'altro un italiano, il cui nome in questo momento mi sfugge, ma che potrei facilmente poi ritrovare, e questo italiano ha scoperto che c'è un batterio che si chiama Serrazia marcescens, che fa ha un effetto strano, anzitutto attacca al lievito, e quindi spesso quando è presente ad esempio in una pagnotta di pane, ma anche ad esempio in un'ostia che in fondo è della stessa sostanza, dà una colorazione rossastra che può facilmente essere scambiata per l'appunto per del sangue. E allora ecco che di dietro a questi fatti apparentemente miracolosi si trova un substrato, che è un substrato fisico in questo caso, e c'è la spiegazione molto semplice. Quindi probabilmente c'era semplicemente del pane che era stato attaccato da questo batterio, appare questo colore sanguinolento e la deduzione del povero prete, magari anche spinto dalle gerarchie, è quella di dire: ecco qua, no, c'è il sangue che sta uscendo dall'ostia. Naturalmente questi batteri oggi vengono studiati e usati per cose più serie, diciamo, di questi fatti un po' circensi, che sono sempre i miracoli evidenti, e in particolare da questi batteri oggi si estraggono, da quelli ma come da tanti altri, i cosiddetti enzimi di restrizione, che servono poi per segnare i pezzi di DNA che si vogliono tagliare in quello che oggi si chiama poi l'ingegneria genetica. Quindi vedete come alla fine tous tiens, in qualche modo la religione interpreta alla sua maniera, miracolistico ovviamente trascendente, fatti che sono perfettamente spiegabili, che hanno a che fare ovviamente col regno della natura e che non hanno nulla di misterioso, se non il fatto che non si conoscono in certi momenti le cause e che poi invece vengono perfettamente spiegate. Credo che i miracoli siano tutti così, Valzania sono sicuro che non sia d'accordo, ma questo qui sicuramente appartiene a questa categoria, e tra l'altro il fatto che poi si sia verificato più volte dimostra appunto che c'è qualche cosa che ricorre in questi fatti, e volendolo si potrebbe anche oggi riprodurre.
Che sia l'esistenza di Dio questo fatto che ricorre.
Questo potrebbe essere, ma è assolutamente improbabile. E più che appunto semplicemente un batterio, a meno che Dio sia un batterio, non...
Noi stiamo trasmettendo davanti a un gruppo di amici trentini, prima stavano cantando, adesso sono raccolti attorno a noi, erano tutti perplessi per Odi Freddi, che oggi addirittura invece di dire che Dio non esiste dice che gli sembra improbabile, che per lui è un outing selvaggio. Comunque io vorrei adesso raccontare qualcosa magari del Sebrero, perché il Sebrero è un posto che è importante anche per il cammino di adesso, oltre per il miracolo che c'è stato qui. Prendo le informazioni dalla rivista Compostela, che è la rivista del Centro Compostelano, cioè del Centro Italiano di Studi Compostelani. L'ultimo numero, che è il 29 di quest'anno del 2008, ha un articolo di Carmen Pugliese dedicato a Elia Svaglini a San Pedro, che è stato parroco qui a, al Sebrero, c'è la sua statua, era una serie di targhe qui di lato. Perché è importante Valigna a San Pedro? Perché è stato praticamente l'uomo che ha fatto rinascere il cammino di Santiago. L'abitudine al pellegrinaggio si era un po' spenta, anche perché alla metà del Cinquecento il corpo di Santiago scompare, perché siccome il vescovo aveva paura che gli inglesi che passavano dalla Corugna, il Sir Francis Drake e questi pirati qua, potessero trafugare il corpo, lo aveva nascosto. Il corpo fu ritrovato nel 1879 e da allora si pensò a una rivitalizzazione del cammino. Poi qui in Spagna
del corpo.
Qui in Spagna è successo un po' di tutto fino praticamente agli anni 50, quando è diventato possibile rilavorare al cammino di Santiago. Allora Elia Svaligna San Pedro, che non era un parroco di campagna, ma era una personalità all'interno della gerarchia, che avrebbe potuto ambire a ruoli anche significativi nella Chiesa, invece viene a fare il parroco qui al Sebrero e si impegna a lavorare alla ricostruzione di un'abitudine, cioè nella ricerca di un modo per rendere gloria al Signore. C'è chi costruisce cattedrali, per esempio, che sono sicuramente un modo per testimoniare la propria fede, ma Valigna invece ha questa idea che è di una modernità incredibile, che si basa sulla comunicazione e non su elementi fisici, per cui pensa che con un lavoro attento sia possibile ricostruire un'abitudine e ricreare un luogo, uno spazio che sia fisico che dello spirito, nel quale sia possibile a tutti, se non rendere gloria al Signore, avere un momento di approfondimento spirituale. E allora con un lavoro meticoloso che dura anni e che comporta anche il suo andare in giro con una sua R4 con la quale si arrampicava quasi dappertutto, lui segna il cammino e riesce a rendere noto attraverso una serie di convegni che questo cammino esiste, che il cammino è segnato. Dopodiché, con la forza delle cose, con la forza dello spirito, il cammino riprende vita e adesso è probabilmente la maggiore realtà, la maggiore macchina spirituale che esiste in Europa, e questo è il grande risultato del lavoro di un uomo di fede come Valigna San Pedro. Se la crisi mistica di Odifreddi non si acutizza nella notte, domani dovremo partire da Sebrero per Triacastella, una tappa abbastanza tranquilla, molto in discesa. In realtà da ora a Santiago dovremmo avere tutte tappe abbastanza riposanti. Del resto questo è un tratto di cammino che viene fatto dai pellegrini pigri, a quelli che vogliono guadagnarsi la Compostela facendo appena gli ultimi 100 chilometri, e però magari non sono pellegrini pigri, sono pellegrini che hanno poco tempo e comunque il santo è lì anche per loro, non è che si può pensare che sia solo per persone che possono prendersi tranquillamente un mese, anzi un po' più di un mese libero per fare tutto il cammino. La tappa appunto è in discesa. Sono questi tranquilli 21 chilometri che poi ci portano a Triacastella, che è un altro simpatico paesino qui della Galizia. Cominceremo a mangiare il caldo galiego, che è una delle specialità del posto, che si basa su del cavolo che si mangia insieme a delle patate. Sappiamo che Odifreddi è abituato a mangiare maiali interi, però dovrà trattenersi. Ringrazio Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepe, come sempre hanno reso possibile questo collegamento, e per chi volesse mandare dei fiori, oggi vanno mandati a Benedetta Annibali, che si è preoccupata di curare la regia della trasmissione. Il tecnico invece è stato Daniele Bruzzese. Vi ricordo che abbiamo il nostro sito con sopra le fotografie, se uno vuole vedere dove siamo stati, in che posti siamo, e vi ricordo anche che per scriverci l'indirizzo è ilcammino@rai.it. Noi abbiamo un piccolo computerino che ogni tanto funziona perfino e cerchiamo di rispondere a chi ci scrive. Buonasera.